Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Orizzonti di Cinema e quest'oggi nuova recensione. E come nella puntata scorsa parleremo sempre di Nicolas Winding Refn, perché in realtà lo avevo già accennato nella puntata scorsa, avevo voglia ancora di parlarne, di analizzare qualche altro suo film. Questa volta vado sulla prima parte della filmografia di questo regista, perché per me, come ho visto che hanno fatto anche altri, si potrebbe proprio dividere la sua filmografia tra una prima parte e una seconda. Diciamo la seconda è proprio quella dei, secondo me, dei capolavori assoluti e proprio della maturazione artistica di questo regista, però la prima non è da meno. Nella prima, lui ha girato tre film che in realtà sono quelli che lo hanno portato al successo, che sono i tre film di Pusher, che adesso probabilmente in molti non sanno neanche cosa sono, però all'epoca incassarono e il primo Pusher è stato l'esordio di Nicolas Winding Refn alla regia, quindi ne parlerò appunto molto, molto approfonditamente di questi tre film. E sempre rivelando pochi dettagli, magari sulla trama, su alcune cose, anche se magari su certi aspetti ne parlo, perché mi sembra il caso, ecco. Allora, quindi, il primo Pusher è uscito nel 1996. Quando è uscito venne definito una sorta di mix tra Tarantino, Fernando Di Leo. Sinceramente non capisco cosa ci possa incastrare. Quello che ci può incastrare forse è la negatività dei personaggi, il modo di parlare dei personaggi molto pulp, molto appunto, cioè parlare di cazzate quando si fanno cose comunque di una certa gravità, come appunto uccidere la gente. In questo caso, appunto, siamo nel mondo dello spaccio di droga e la trama del primo Pusher, che poi è arrivato in Italia con il titolo Pusher l'inizio. Probabilmente questo titolo l'ha avuto dopo, sì, nel 2007 è stato distribuito con il titolo Pusher l'inizio, vista appunto l'uscita degli altri due film. Il terzo film è del 2005, quindi appunto 2007, poi evidentemente per via di un ipotetico cofanetto, un video DVD e via dicendo, è stato distribuito così. Comunque, questo credo probabilmente, questo Pusher l'inizio, questo Pusher, chiamiamolo Pusher perché chiamarlo Pusher l'inizio mi fa anche abbastanza, insomma, fa un po' pena. E questo film qua racconta la storia di questo Frank, o Frank, come viene chiamato nel film, appunto, vista la pronuncia, insomma, è uno spacciatore della Danimarca, quindi i nomi si pronunciano così, racconta la storia di questo Frank, che praticamente è uno spacciatore che spaccia droga molto tranquillamente, diciamo, con questo suo amico che è questo Tony, interpretato da Mads Mikkelsen, che è un attore che poi, diciamo, dopo questi film ha fatto sempre più roba, insomma, famosa, e è un attore comunque al momento non famoso come, che ne so, un Brad Pitt, però, insomma, direi parecchio, cioè, parecchio di talento sicuramente. Comunque, con questo Tony lui spaccia droga e diciamo che poi dovrà, vado molto sul breve, dovrà dare un botto di soldi a questo boss mafioso appunto molto noto in Danimarca nello spaccio, che è questo Milo, interpretato da Zlatko Buric, anche lui bravissimo. E questo Milo, questo boss serbo cattivissimo, e a cui lui deve un sacco di soldi. E quello che in realtà, cioè il modo in cui, cioè il film alla fine si svolge su questa cosa qui, generalmente. Questa appunto caccia di Frank ai soldi che lui deve a questo spacciatore, questo dover trovare il prima possibile sti soldi, perché sennò insomma, farà una bella fine, ecco. Comunque, questo Pusher è un film, diciamo, molto... Si vede molto da... è molto indipendente, molto... si vede che è girato proprio con poco, anche da un punto di vista registico, da un punto di vista di messa in scena, si vede sicuramente la pochezza dei mezzi, però ha una regia sicuramente ispirata, perché molto telecamera a mano, ma funziona. Io ho un po' rivalutato questo stile regia telecamera a mano, perché in realtà, se fatto bene, è veramente figo. In questo caso il film è girato veramente... veramente in modo proprio così, come lo potrebbe girare chiunque, ma funziona veramente tanto, è molto immersivo questo stile di regia e regge. E questa messa in scena anche, nonostante sicuramente non siamo di fronte a Refn che, come nella seconda parte della sua filmografia, con più mezzi e come poi vedremo anche comunque nei successivi, per quanto i successivi poi riprendano lo stile di questo primo film, e comunque non è un Refn, diciamo, che usa molto, cioè ovviamente non è un Refn che si sbilancia particolarmente con luci o fotografia particolare, visto che vista la pochezza dei mezzi, però già qui si vede un gusto estetico anche da quel punto di vista, soprattutto nelle scene ambientate, nei locali, nelle discoteche, e c'è anche questa sorta di ricreare un po' proprio il realismo sia nei dialoghi che nella narrazione. Cioè, una cosa interessante è che la musica, per esempio, non c'è mai una vera e propria colonna sonora mentre, che ne so, i personaggi stanno parlando, o che ne so, il protagonista è lì che sta pensando, sta come di solito, no? La musica viene sempre riprodotta, che ne so, da una radio, da una discoteca. C'è realismo anche in questo. È una cosa interessante, ecco. E è un film sperimentale anche da questo punto di vista, si potrebbe definire. È un film che poi comunque all'epoca fece successo e segnò Refn, ecco. I dialoghi anche sono molto a volte proprio al limite del... non so, quasi, mi verrebbe da dire quasi proprio... cioè, sono molto terra terra, ma ci stanno, perché alla fine si sta parlando di personaggi che non hanno neanche un grande quoziente intellettivo da un punto di vista proprio, cioè, sono degli spacciatori, e quello che ti fa capire il film è che queste persone non sono proprio, da un punto di vista proprio di intelligenza, lasciano un po' a desiderare, ecco. Il nostro Tony, interpretato da Mads Mikkelsen, che poi diventerà il protagonista del secondo, però già qui si vede proprio come un personaggio veramente quasi fastidioso. Qui proprio è il classico cazzone in tuta che spaccia droga, che proprio fa discorsi maschilisti tutto il giorno, non ha proprio un cazzo di... cioè non ha veramente un discorso sensato in tutto il film, almeno nella parte in cui nelle scene in cui si vede, perché poi non è neanche il personaggio principale di questo primo Pusher. Però quando lo si vede si capisce già che è un personaggio senza speranza, mi verrebbe da dire. E questa cosa poi, infatti, ne parleremo dopo, ecco. Infatti la particolarità, e dopo ci torniamo, è che tutti questi tre Pusher cambiano. I personaggi ritornano, si intrecciano le vicende, rivedi i personaggi che hai visto in uno, lo rivedi nell'altro, e appunto ognuno di questi tre film ha un protagonista diverso, che però magari l'hai visto nel film prima, oppure lo vedi nel film dopo, e via dicendo, no? Per esempio questo Milo, questo, diciamo, il cattivo di questo Pusher, ma poi in realtà sono tutti... E questo Milo è un personaggio, questo boss serbo cattivissimo, un personaggio secondo me incredibile, anzi annuncerei subito il personaggio migliore della serie, per quanto mi riguarda. Esattamente come il personaggio di Radovan, questo suo scagnozzo, anche lui veramente incredibile, incredibile come personaggio. Il nostro protagonista di questo Pusher, questo Frank, questo Kim Bodnia, in realtà si vede anche lui, diciamo, un po' come magari un Ryan Gosling in Un solo Dio perdona, ora faccio un collegamento assurdo, sembra anche lui in realtà un personaggio per cui quasi in quell'ambiente lì simpatizzi. Ora, io ovviamente parlo di questo primo capitolo intanto, poi degli altri, diciamo, ci saranno altre caratteristiche di questo tipo, però analizzeremo dopo. Però in questo primo film il personaggio per cui simpatizzi è il protagonista, perché ti fa vedere proprio anche le sue fragilità, il fatto che in realtà quasi ti dispiace che lui, ti dispiace che lui debba dare questi soldi a questo boss e sia invischiato in questo affare qua. Capisci che in realtà lui non. Anche il fatto che, per esempio, è l'unico amico che ha questo Tony, questo personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, è l'unico amico vero, sincero che ha questo. Che l'unico amico sincero di Tony è anche il fatto, per esempio, che lui sia, diciamo, un personaggio che in realtà che cercano un po' anche di fregare anche gente, magari, cioè lui doveva avere dei soldi da altre persone che non ha potuto avere, cioè che loro non li hanno, lui non ha ricevuto dei soldi da spacciatori più miseri, diciamo così. Però ne deve dare di più a un boss serbo. Quindi diciamo che capisci anche che lui non ha proprio, cioè non ci mette malizia nel non dare questi soldi a questo persona, a questo Milo. È semplicemente in difficoltà, perché questi soldi non li ha ricevuti neanche dalle persone con cui appunto ha spacciato, con cui diciamo che hanno debiti con lui. Quindi questa cosa quasi te lo rende quasi simpatico, anche il fatto che poi si innamori di questa donna, poi vabbè, ovviamente è un personaggio negativo, anche lui, cioè, è violentissimo quando deve, e questa donna a volte la tratta da schifo, però lui, per esempio, nel film si innamora di questa ragazza e ha quasi un'intenzione di scappare con lei da questo mondo qui. Intenzione che poi non vi dico se andrà a termine o no. Comunque, film veramente bello, secondo me, questo Pusher. Io lo apprezzo molto. Ovviamente, magari potreste dire i suoi difetti. Io, sinceramente, lo trovo veramente bello. L'unica cosa è il. È stato fatto anche un remake, tra l'altro, proprio di questo primo Pusher, che non credo guarderò mai, però vabbè. Magari se mi capita gli do un'occhiata, però, sinceramente, questo Pusher comunque mi piace proprio come affronta il tema degli spacciatori di droga, eccetera. Non è che proprio un film sugli spacciatori è proprio un argomento che vedo sempre in tutti i film, lo spaccio di droga trattato in questo modo qua. C'è proprio un film che si concentra su questo tipo di azioni che i personaggi, che gli spacciatori fanno e via dicendo. Ovviamente in molti film si parla dello spaccio di droga, ma secondo me il modo in cui lo fa Defne è un modo molto comunque originale e che non vedo spesso in tanti altri film, questi, diciamo, come lo racconta lui. Poi, se vedete il film e la trilogia, insomma, lo capirete, ecco. E io, quindi, insomma, il primo comunque è stato un successone. L'unica cosa, il problema è il doppiaggio, ragazzi, di questo film, come anche dei successivi, che è veramente una cosa incredibile, assurda, cioè vergognosa per me, per un film così bello dove senti, cioè ora non lo so, io leggo qua su Wikipedia Alberto Bognanni, il doppiatore di Frank, Andrea Lavagnino, il doppiatore di Tony, io non, sinceramente non so chi siano, ma sinceramente penso veramente che sia un doppiaggio in certi punti che proprio non rende il tipo di, cioè gli danno questo accento, essendo personaggi serbi, danesi, gli danno questo accento molto stereotipato, che poi, capito, cambiano voce a seconda del film. Vabbè, i personaggi che poi vengono proposti anche nei successivi hanno voci diverse. Quindi, vabbè, questa cosa la dico subito così la chiudiamo lì. Però, sinceramente, guardate, io forse dovrei guardare più i film in lingua originale, e in questo caso dovrei sicuramente guardarmi più questa trilogia in danese sottotitolata in italiano, perché forse rende anche di più, decisamente. E quindi, secondo me, è un film che riesce veramente a funzionare, anche che riesce a farti immedesimare in questo mondo qui e nei personaggi, anche per quanto negativi. Quindi forse in questo si può, ci si può approcciare al discorso di Tarantino e via dicendo. Quindi introdurrei un attimo il secondo capitolo, poi ne parleremo più approfonditamente dopo, magari anche del terzo, dopo la nostra, magari un intervallo. E dopo l'intervallo io parlerei appunto di questo, intanto un pochino brevemente di Pusher 2, lo introdurrei. Arrivato in Italia questo con il titolo di Pusher 2 Sangue sulle mie mani, e è uscito a 8 anni di distanza dal primo capitolo e ha come protagonista, quindi è del 2004, e ha come protagonista il personaggio di Tony, del nostro Mads Mikkelsen. E questa è una cosa molto interessante, perché il film ruota proprio a questa figura che è veramente molto caratterizzata. Infatti è una storia quasi un... Questo veramente un... mi verrebbe da... Questo, ancor più del primo, è veramente un film drammatico. Cioè, ma proprio un dramma nel vero senso della parola. Questo Tony è un personaggio sofferente. Noi vediamo sempre, raccontando la storia a grosse linee, lui che esce di galera, si rimette in contatto col padre, nel quale c'è questo rapporto di amore da parte sua, ma di odio da parte del padre, che lo reputa una persona sciocca, stupida. Infatti questo Tony è come si era già visto nel primo, un personaggio veramente, appunto, completamente distrutto da quel tipo di lavoro che fa e da tutta la droga che si prende, porello. E quindi questo personaggio esce di galera, si rimette in contatto col padre, comincia a lavorare in questo business, perché il padre è uno molto bravo nel rubare le macchine di Copenaghen, perché il film è ambientato a Copenaghen, insomma, come anche il primo e il terzo. E noi vediamo lui che praticamente dovrà fare i conti con questa prostituta con cui lui ha avuto un rapporto, che dice di essere incinta, cioè è incinta di questo bambino, che lei insiste essere proprio il figlio di questo Tony. Cosa completamente assurda, dal momento che lei è una prostituta, potrebbe averlo avuto con chiunque. Però lei è convinta che questo bambino sia di questo Tony. E la cosa bella è che, chiudendo poi il resto, perché poi il film ha molti intrecci, lui, diciamo, entra anche in affari dove ci incastra anche poco, perché ci rendiamo conto che proprio nel suo essere, nell'avere completamente i neuroni bruciati dalla droga, questo personaggio viene utilizzato praticamente da tutti, e questo bambino, questo ipotetico figlio, lui lo vede in realtà quasi come una fuga da questo, cioè questa voglia di essere padre è quasi una fuga da questo mondo, questo mondo orrendo dove ormai lui non riesce neanche più a farne parte. Lui ormai proprio non è un personaggio sofferente, è un film quindi per questo secondo me molto drammatico, che ripropone poi anche lo stile del primo film da un punto di vista registico e di messa in scena, anche se qui si vede che ci sono più soldi. Diciamo, più che averlo introdotto, ne ho parlato decisamente già molto. Concluderei su questo secondo capitolo dopo l'intervallo.
Yeah.
Allora, dopo aver ascoltato la colonna sonora di Pusher 2, che infatti qua mi allaccia anche una cosa che non ho detto del primo film, questi film hanno una musica tutti e tre molto, molto simile e una colonna sonora veramente memorabile e soprattutto hanno una sigla, quasi come se fosse appunto una serie televisiva. Hanno questa sigla. Questa introduzione che è appunto ricorrente in tutti e tre, dove ti vengono mostrati tutti i personaggi del film. E molto, molto carina questa cosa, che è anche la sigla che avete sentito all'inizio della puntata. Allora, quindi su Pusher 2, io sinceramente trovo che questo film sia veramente un gran bel film. Molto meglio del primo, assolutamente. Perché è proprio interessante. È un dramma, ripeto, proprio su questo tipo di vita devastata, proprio questo tipo di vita devastata che ha questo personaggio di Tony e con questo respect tatuato dietro la testa, che è veramente, è quasi una cosa anche questa simbolica, perché c'è questo respect tatuato dietro la testa, ma un rispetto che in realtà non gli porta nessuno, perché tutti i personaggi che anche fanno finta di essere amici suoi in realtà lo usano e proprio per questa sua, diciamo, inferiorità dovuta proprio all'eccesso di droga, all'eccesso di insomma di droga che gli ha completamente bruciato il cervello. E quindi qui ci sono molte più, un uso delle luci decisamente più interessante. Qui addirittura ci sono delle scene, cioè si vede già l'amore di Refn per il rosso, che era la cosa che dicevo nella puntata scorsa, perché ci sono le scene ambientate in questi bordelli, che sono anche scene parecchio spinte, soprattutto una, e che sono appunto tutte, cioè hanno questa luce rossa sparata, che è una roba veramente folle, è veramente psichedelico anche qua, proprio una messa in scena fuori di testa, secondo me. E quindi, secondo me, questo secondo film, ragazzi, è veramente bello, è veramente, veramente bello, non c'è niente da dire, io l'ho visto un sacco di volte, non mi stanca mai. Li trovate su Prime Video tutti e tre. E sono veramente, cioè, veramente interessante come trilogia. Per me questo secondo è proprio, ora non anticipo sul terzo cosa ne penso, qual è il mio preferito, magari lo dico alla fine, però questo sicuramente rispetto al primo lo preferisco ed è veramente qualcosa di bellissimo, cioè per me è clamoroso, cioè è proprio bello, cioè le immagini, il messaggio, questa storia proprio da tragedia greca, veramente bello. Questo mondo della droga proprio descritto, cioè io penso veramente che non vedrete dei film come questi Pusher cioè, che parlino della malavita in questo modo qua e evidenziando anche questa fragilità dei personaggi. Io penso che sia una cosa che proprio questo Pusher 2 fa in una maniera originalissima. Sul doppiaggio sorvolerei anche questa volta. E vabbè, comunque il finale di questo film è una cosa poetica. Io veramente non faccio spoiler, ma sta lì tutto il senso del film. Quindi, incredibile. Poi tutti gli attori comunque qua se la cavano molto bene, anche i personaggi un po', diciamo, un po' più di contorno. Rivediamo anche qui, infatti, l'intreccio di cui parlavo prima, qua rivediamo il personaggio di Milo, il serbo boss a cui doveva i soldi Frank nel primo, si ricita anche Frank, per esempio, in questo secondo film. Qua rivediamo Milo in una scena, però è una scena comunque anche qui di impatto, perché Milo per me è un personaggio stratosferico. E infatti il protagonista del terzo film sarà proprio Milo, e con questo ci possiamo collegare al terzo, questo appunto Pusher 3. Che è arrivato, cioè che poi è stato distribuito in Italia anche questo con Pusher 3, l'angelo della morte. Io penso che Pusher 2, sangue nelle tue mani, e Pusher l'inizio non siano proprio un granché come titolo, però l'angelo della morte ci sta già di più, perché ha un suo senso in realtà in questo, cioè ha un senso almeno questa volta. Poi non capisco queste distribuzioni italiane, sinceramente sono un po' così, ecco, anche proprio il doppiaggio e tutto. Questo è del 2005. Allora, questo è considerato da molti il migliore. Ora andiamo con ordine, perché forse è quello che è entrato un po' di più in quelli che hanno visto la serie, forse questo è quello che è entrato un po' di più nell'immaginario, diciamo, per una sequenza in particolare, che è una roba veramente devastante. Comunque, la trama a grosse linee anche qui. Milo, il nostro serbo, deve praticamente. Si sta disintossicando, va addirittura dagli alcolisti anonimi ed sono fantastiche tutte le parti in cui lui va lì e dice: io sono, cioè, son pulito da un mese, sono pulito da. Cioè, veramente bello. E anche perché le persone che vediamo lì, insomma, che parlano appunto, che dicono che parlano in questi appunto ritrovi che fanno, sono dei, cioè, sono proprio dei veri drogati, sono veramente delle persone appunto che hanno avuto problemi con la droga e vengono appunto inserite in questo film, in queste scene. Secondo me veramente belle. Comunque lui appunto vediamo che va in questi appunto a parlare con queste persone, si sta disintossicando, è in un periodo in cui sta praticamente deve cucinare per questo compleanno della figlia. Lui lo vuole, diciamo, mettere su nel migliore dei modi, la figlia che tra l'altro è più stronza di lui. Questa è una cosa bellissima. Cioè, perché ripeto, di solito in questi film viene mostrato, poi finisco con la trama così poi ne parliamo più approfonditamente dopo, però di solito proprio in questi film di mafia così viene mostrato più il lato, diciamo, maschile, più il boss maschio stronzo, il mafioso, come dicevo anche nella puntata scorsa. Il fatto che ti faccia vedere la figlia di questo boss, che è una merda esattamente quanto lui, esattamente quanto il compagno, anche lei è lì che dice: io voglio comprare droga da questo, me la deve fare a meno, e il compleanno, magari tratta di merda quello che il capo del ristorante a cui deve, dove deve appunto, dove si deve svolgere il suo compleanno, insomma, veramente, e un personaggio anche lei insopportabile, esattamente come il padre, che è cattivissimo, come si era già visto nel primo, e qua la trama molto in soldoni vedrà che ci sono dei giovani albanesi e polacchi che vogliono, diciamo, rimpiazzare il suo nome, vogliono un po' prendergli il posto in un modo o nell'altro che non vi sto a dire, e lui diciamo che il film è bello perché cercherà sempre più di tenere la calma, ma alla fine non sarà proprio così. E quindi l'angelo della morte a sto giro direi che ci azzecca molto. Allora, oltre ad aver raccontato la trama malissimo, adesso parliamo del film. Allora, il personaggio di Milo, incredibile, interpretato da Zlatko Buric, incredibile. Se l'ha visto nel primo, qua è ancora più complesso come personaggio. Veramente, veramente, veramente un gran personaggio. Per me il migliore della serie, per quanto anche il Tony del secondo, interpretato da Mads Mikkelsen, sia un personaggio incredibile. Ma questo è davvero qualcosa di, secondo me, indimenticabile. C'è una figura del boss che per me potrebbe. Cioè, ragazzi, per me può essere anche proprio messo accanto ai famosi. So, alle immagini di certi boss che si vedono, che ne so, nella trilogia del Padrino. Cioè, proprio a nomi di un certo livello. Cioè, per me questo è veramente un personaggione. E qui rivediamo anche il personaggio di Radovan, che avevo detto prima, essere il suo scagnozzo, diciamo, di fiducia. Qui non lavora più nell'ambiente della droga, nell'ambiente della mafia, ma si ritroverà, diciamo, appunto, invischiato perché per dare una mano a Milo, non dico di più, perché sennò aprirei la scena più terrificante del film. Parlerei della scena più, diciamo, cardine quasi del film, quella più proprio disturbante, che ha fatto quasi entrare ancor più nell'immaginario collettivo questo film rispetto ai precedenti due. È un film che questo veramente ti crea un climax spaventoso. Cioè, proprio il nostro Milo all'inizio lo vedi quasi come quasi un tranquillo padre di famiglia che poi che cerca di tenersi sempre calmo, sempre pacato, però sai benissimo, se hai visto il primo soprattutto di Pusher, che questo a una certa sbotterà completamente. E tutta la parte finale è veramente una cazzo di carneficina, ma proprio una roba, una delle sequenze più disturbanti degli ultimi, cioè veramente degli anni 2000, ragazzi. Cioè una delle cose più disturbanti che abbiamo visto al cinema. In un film, questo film qua, ragazzi, questa scena, tutta la parte finale di questo Pusher 3, e al cinema intendo come nei film, insomma, nella storia del cinema. Quindi questo Pusher 3 è un film, anche questo come per il secondo, si vede che c'ha più soldi. Anche qui, che ha anche qui un modo di mettere in scena il film molto meglio, perché anche qui la messa in scena, diciamo, il secondo forse era un po' più sperimentale da questo punto di vista, perché le luci erano molto, c'era molto più effetto di neon, c'era molto, tendeva molto al giallo, al rosso, c'era questo utilizzo delle luci appunto molto psichedelico, che appunto è poi rappresentativo del Refn successivo. E in questo Pusher 3 magari diventa tutto un po' più naif, permettetemi questo termine, ma in realtà poi c'è una messa in scena anche qui coi controcoglioni, una fotografia veramente bella e una regia anche qui camera a mano che è perfetta. E questo è il film che rende, secondo me, di più proprio l'idea del realismo. Ovviamente per realismo non parlo per forza di, cioè, ovviamente è sempre un film, le cose esagerate ci sono anche qui, però questo comunque voler creare realismo, che c'è questa voglia proprio di creare, di essere sempre scomodo, sempre violento, psicologicamente anche proprio, cioè, anche quando il nostro Milo a una certa proprio sbotterà, cioè come è gestito tutta questa cosa qui è veramente violento da un punto di vista sia psicologico che poi da quello che vedrai dal punto di vista proprio visivo, che è una roba, ripeto, allucinante. Quindi senza andare troppo ancora più nel dettaglio, qui si rivedono anche altri personaggi che si erano visti nei precedenti, tipo il personaggio di Mohamed, questo giovane appunto che in realtà poi rispetto ad altri personaggi del film, anche lui si potrebbe definire la vittima della pellicola, perché in realtà poi lui viene inserito in un giro che ci incastra anche poco, ma diciamo che il nostro Milo è veramente un personaggio, cioè secondo me questo è veramente anche questo, cioè il secondo più drammatico, perché il personaggio di Tony è veramente un outsider, come si suol dire. Il personaggio di Milo, diciamo, è un personaggio per cui veramente fai fatica a simpatizzare anche solo un secondo, però proprio ti rendi conto anche qui del tipo di vita devastante, perché il finale, proprio anche qui, l'inquadratura finale è qualcosa di, cioè, veramente di incredibile. Wow, veramente. E questo film, appunto, anche questo è grandioso. Io personalmente preferisco un pochino di più il secondo. Visivamente, la storia mi piace di più, la parte drammatica, però questo, ragazzi, è anche questa è una roba clamorosa. Cioè, per me, poi è anche stupido fare il paragone. Per me, cioè, sta trilogia qui è una roba incredibile, veramente incredibile. Ma anche il primo, che cioè, è girato con poco, ma porca miseria. E questo film segna la fine della prima parte della filmografia di Refn, si può dire così. Dopo questo, veramente, Refn farà davvero un film, uno più bello dell'altro, e sarà proprio su livelli ancora più alti. Non che con questi pusher non abbia fatto qualcosa che non sia clamoroso, perché per me veramente sono pazzeschi. Quindi io sinceramente chiuderei anche qui sul parlare di questi, cioè una recensione su questi tre film, e spero insomma di avervi invogliato a vederli. Io appunto con Refn ho proprio cercato di non fare spoiler, di non dire tanto, perché secondo me questi sono film veramente, cioè, che consiglio caldamente e che secondo me proprio in pochi hanno visto. Cioè sì, insomma, non è la trilogia del Signore degli Anelli o la trilogia di Ritorno al Futuro, che sinceramente, anche se spoilerassi, cioè, penso che l'abbiano visti più o meno tutti questi film. Questi qua sono film un po' più meno conosciuti, ma secondo me che non hanno nulla da invidiare una qualsiasi, cioè la trilogia di Pusher, ragazzi, è una delle saghe secondo me più belle della storia del cinema. Cioè, c'è poco da dire. Cioè, io sinceramente la trovo bellissima. E per come tratta il tema, per come tratta proprio i personaggi, per come tratta tutto quello che ti mette in scena questo regista, questo Nicholas Winding Refn, per come tratta tutto ciò che ti mette in scena, è veramente qualcosa di pazzesco. Quindi sinceramente su Refn almeno per un po' chiuderei qui. Le prossime recensioni poi vedremo su di cosa parlare. Mi piace sempre comunque l'idea di parlare di film poco conosciuti e poco, diciamo, poco visti e tutto. È una cosa che sinceramente mi piace molto, perché mi piace proprio consigliarvi questo tipo di film. E quindi sinceramente io penso proprio che anche nelle prossime puntate parlerò magari di qualche film che magari non è stato capito, che non è particolarmente conosciuto o via dicendo. Poi magari nella prossima cambio idea e vi parlo, che ne so, di qualcosa di un pochino più conosciuto, anche di qualcosa che non mi piace proprio. Però sinceramente tengo molto a parlare di certi registi, di certi film che vorrei sinceramente la gente scoprisse, perché secondo me meritano. Questi tre pusher, per esempio, rispetto, e poi chiudo, rispetto a Un solo Dio perdona, che appunto parlavo due settimane fa, è una trilogia, diciamo, molto più, appunto, secondo me, che può essere molto più accessibile, magari, sempre a grosse linee. Non è che, ovviamente, sono film comunque che vanno seguiti e tutto, però è sicuramente una trilogia magari che mi sento più di consigliare a tutti. Solo Dio perdona è un film già molto più veramente atipico, mi rendo conto, quindi magari capisco possa anche non piacere. Questi tre pusher, infatti, quando uscirono piacquero di più. Questi tre pusher mi sento di consigliarveli di più. Ecco, se volete approcciarvi a questo tipo di film di questo tipo di regista, io vi consiglierei di partire per esempio con questi. Ecco, quindi questa era la mia recensione, la mia analisi su Pusher, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Orizzonti di Cinema.